Buongiorno e benvenuti. Quanto sono importanti le promesse di Dio e le verità di Dio? Lo comprendiamo soprattutto quando leggiamo, ad esempio, una lettera come quella che stiamo vedendo insieme, la lettera di Giuda, a quanto siano gravi le conseguenze di chi invece ascolta cose che non vengono da Dio. Rivelazioni che pensano siano da Dio ma invece non lo sono perché non sono coerenti con la sua parola e minano la verità del Vangelo e portano la Chiesa a non essere più Chiesa. Vi ricordate domenica scorsa abbiamo iniziato con questa lettera, la lettera di Giuda, Giuda che si definisce fratello di Giacomo e servo del Signore Gesù Cristo. Uno dei fratellastri di Gesù, come d'altronde era Giacomo, Simeone e Iosa, lo sappiamo dai Vangeli, e Giuda che è costretto a scrivere questa lettera a dei credenti, ad una chiesa, non si sa precisamente qual era, però sappiamo che Giuda, come Giacomo, facevano parte della chiesa di Gerusalemme, poteva essere una lettera inizialmente indirizzata alla chiesa di Gerusalemme e poi diventata circolare nelle chiese della Giudea. Però è diventata una lettera che era fino a noi oggi, perché le chiese l'hanno inserita nel canone del Nuovo Testamento, l'hanno considerata come una parola di Dio autorevole e attendibile. E la sua preoccupazione mentre scriveva alla chiesa era: non allontanatevi dagli insegnamenti che hanno già dato gli apostoli e i profeti di Cristo. Perché? Perché quando pochi anni prima Pietro aveva scritto nella sua seconda lettera: fate attenzione che arriveranno falsi profeti, adesso Giuda sta dicendo: sono già arrivati e stanno già introducendo nella Chiesa dei falsi insegnamenti. Si sono già allontanati dalla verità. E questa parola nel greco, allontanarsi dalla verità stabilita, si chiama apostasia. Una parola che usiamo poco, si usa soltanto in termini religiosi. Vuol dire insegnare qualcosa che è falso perché non si attiene alla verità che era già stata rivelata attraverso gli apostoli e i profeti di Gesù. Sembravano cose vere, parlavano di Cristo, questi falsi insegnanti, non è che stavano iniziando a parlare di Buddha o di Allah, parlavano di Cristo, ma introducevano a fianco alla dottrina del Vangelo altri strumenti, secondo loro, che potevano essere accettati nella Chiesa o per la salvezza o per la vita cristiana. Infatti, se vi ricordate, al versetto 4, le accuse che rivolge dice: attenzione, sono falsi insegnanti empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio. Quindi stanno prendendo la verità che Dio fa grazia al peccatore e che perdona i nostri peccati attraverso la fede in Cristo Gesù, ma stanno dicendo: e allora pecchiamo e viviamo, tanto siamo salvati. Stanno volgendo in dissolutezza la grazia del nostro Dio. E l'altra cosa grave, stanno negando il nostro unico Signore e Salvatore Gesù Cristo. Forse c'era l'influenza giudaica che diceva: con le opere dovete meritarvi la salvezza, che è qualcosa molto comune anche alla nostra cultura. Forse c'era l'influenza greca che diceva: attraverso la conoscenza, la gnosi, termine greco che ha dato il via a questa eresia che era lo gnosticismo in quel tempo, attraverso una conoscenza illuminata potrete arrivare ad elevare la vostra anima a Dio ed essere salvati. Eresie che mettevano da parte l'unica vera arca di salvezza, l'unica vera persona che può salvarci ancora oggi, che è il Signore Gesù Cristo. E allora adesso dal versetto 5 al versetto 11, in realtà lo farà anche fino al versetto 16, Giuda vuole parlarci di questi falsi insegnanti e lo fa in un modo molto simile a come l'ha fatto anche Pietro nella sua seconda lettera. Ecco perché gli studiosi sono certi che questa è una lettera scritta dopo, perché Giuda riprende tante cose dalla lettera di Pietro, le cita proprio. Fa anche degli esempi molto vicini a Seconda Pietro, capitolo 2 e capitolo 3. Perché? Perché vuole confermare che i falsi insegnanti sono proprio questi che sono arrivati adesso, quelli che erano stati profetizzati dall'Apostolo Pietro. Stanno dicendo le cose false che aveva profetizzato Pietro, si stanno comportando in un modo dissoluto, come aveva profetizzato l'Apostolo Pietro nella sua seconda lettera, sono proprio loro. E poi gli ultimi versetti, dal 17 di questa lettera al 25, ci saranno le istruzioni per la Chiesa. Cosa fare allora di questi falsi insegnanti e dei loro insegnamenti? Come riportarli a Cristo? Come non lasciarsi influenzare? Ma in modo particolare, come vi dicevo, dal versetto 5 al versetto 11. La prima sezione che riguarda gli apostoli, gli apostati, i falsi insegnanti, Giuda usa degli esempi dal passato per descriverli. Degli esempi dal passato. E così mi sono chiesto, ma quanto è importante il nostro passato? Ieri tra i giovani, loro sono giovani, io partecipo da remoto, da lontano. Con i giovani abbiamo condiviso un tempo di ringraziamento, un po' sul tema festa del ringraziamento, e uno dei ragazzi ha ringraziato Dio per il passato. Per voi è importante il vostro passato? Io penso che per tutti è importante il nostro passato, perché ha influenzato, in qualche modo ha definito e determinato chi siamo oggi al presente. Quando tu hai ascoltato il Vangelo, spero che tu hai creduto a Gesù quando l'hai ascoltato, è stato nel passato, ma ha completamente trasformato il tuo presente e continuerà a trasformare anche il tuo futuro eterno. E anche le scelte che fai oggi, perché le fai? Le fai sulla base di quello che già hai vissuto nel passato, fino a oggi. E allora Giuda ci vuole dire: facciamo un attimo un salto nel passato, come una macchina del tempo, e andiamo a vedere che cosa è successo nella storia dell'umanità, e in particolare del popolo di Israele, del popolo di Dio, perché forse nel passato già ci sono stati dei falsi insegnanti. E quindi le caratteristiche dei falsi insegnanti di oggi sono molto simili a quelle dell'epoca. Non dobbiamo meravigliarci che ci siano. E possiamo riconoscerli abbastanza facilmente. Ecco perché dal versetto 5 al versetto 11 addirittura lui riporta alla luce sette esempi dal passato. Sette esempi dal passato di falsi insegnanti che hanno voluto portare lontano il popolo di Dio dalla verità. In realtà uno è un esempio positivo, ma lui lo usa per poi dire questi falsi insegnanti di oggi non fanno come lui. Sette esempi dal passato, voglio leggervi, vi invito ad alzarvi in piedi. Avrete capito che la lettura è Giuda da 5 a 11. Leggiamolo insieme. Ora voglio ricordare a voi che avete da tempo conosciuto tutto questo, il fatto che aveva appena detto prima che si sarebbero infiltrati dei falsi insegnanti, che il Signore, ed ecco qui inizia la serie degli esempi, dopo aver tratto in salvo il popolo dal paese d'Egitto, fece in seguito perire quelli che non credettero. Primo esempio. Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne per il gran giorno del giudizio gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Secondo esempio, poi vedremo meglio di chi sta parlando. Allo stesso modo, Sodoma e Gomorra, terzo esempio ben conosciuto, e le città vicine che si abbandonarono come loro alla fornicazione e ai vizi contro natura, sono date come esempio, portando la pena di un fuoco eterno. Ciò nonostante, nonostante questi esempi, anche questi, questi falsi insegnanti adesso, che definisce visionari, contaminano la carne nello stesso modo, disprezzano l'autorità, parlano male delle dignità. Invece, e qui c'è un esempio positivo, da una letteratura extrabiblica, l'arcangelo Michele, quando contendeva con il diavolo, disputando per il corpo di Mosè, quindi abbiamo l'arcangelo Michele che disputa con il diavolo, disputando per il corpo di Mosè, poi lo vedremo meglio, non osò pronunziare contro di lui un giudizio ingiurioso, ma disse: ti sgridi il Signore. Questi invece parlano in maniera oltraggiosa di quello che ignorano e si corrompono in tutto ciò che sanno per istinto come bestie prive di ragione. Quindi questo esempio positivo dell'arcangelo Michele è per contrastare quello che invece non fanno questi falsi insegnanti, che parlano male e si corrompono in tutto ciò che fanno. Guai a loro! Infatti, o perché, si sono incamminati per la via di Caino, quinto esempio, e per l'amor di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam, sesto esempio. Caino aveva ucciso il fratello, Balaam per amor di denaro doveva maledire Israele, e sono periti, settimo esempio, per la ribellione di Core, periti in un senso spirituale, perché sono ancora là vivi. E poi la lettura continua la prossima, fra due domeniche, la prossima domenica abbiamo il culto all'aperto, fra due domeniche continueremo con la lettura su Giuda dal versetto 12 al versetto 16 di Epecendo. Fin qui la lettura, grazie, potete accomodarvi. Allora, quando lui inizia il versetto 5 e dice: ora voglio ricordare a voi che avete da tempo conosciuto tutto questo, penso che è qualcosa che sta dicendo anche a noi oggi, alla Chiesa, oggi. Già sapete queste cose, vero? Cioè, lo sapete che nella Chiesa, nel corso dei secoli, sono introdotti falsi insegnanti e falsi insegnamenti. E nel nome di Cristo si è predicato un falso Vangelo. Già lo sapete. Però voglio farvi riflettere sul fatto che anche nel tempo passato, prima della Chiesa, dice Giuda, c'erano già stati falsi insegnanti. Ci sono stati nel passato della Chiesa, tempo di Israele, ci sono stati nella Chiesa del passato, ci sono purtroppo nella Chiesa oggi. Quando ci sono? Quando si prende la scrittura e la si mette da parte. Quando, come scrive l'Apostolo Paolo a Timoteo, non la si studia rettamente, non la si taglia rettamente, non ci interessa capire veramente quello che sta dicendo. Perché? Perché non siamo pronti a sottometterci. E quindi ci apriamo a visioni, a rivelazioni. Ah, ho capito io questa cosa, a novità, che si sostituiscono all'insegnamento invece che è stato trasmesso dagli apostoli e dai profeti. Vi ricordate che lui aveva detto che, è stato, che dobbiamo combattere solamente per la fede, quindi il contenuto dottrinale, che è stato trasmesso dagli apostoli, una volta e per sempre. E a quello dobbiamo rimanere fedeli. Quando non lo facciamo, esce fuori sicuramente un falso insegnamento, un'influenza sbagliata che ci porta lontano da Dio. Quando attacca in modo particolare questi falsi insegnanti, Giuda non sta parlando di fratelli che sono un po' confusi, sta parlando di gente empia che non ha lo spirito di Dio, che vuole usare la religione per un tornaconto personale. che vuole farsi un seguito. Forse erano persone anche influenti da un punto di vista sociale, forse erano persone brave a parlare, che con le loro lusinghe erano capaci di farsi un bel seguito e di trascinarsi dietro persone che li ascoltavano. Ma non ascoltavano gli apostoli, non ascoltavano le rivelazioni di Dio, perché questi falsi insegnanti si volevano sostituire agli apostoli. E questo è il problema serio, sia un problema di cuore, di carattere, di orgoglio, ma soprattutto un problema dottrinale, perché stanno dando nuovi insegnamenti che non erano più quello che gli apostoli avevano dato attraverso Gesù Cristo. Allora, qual è il primo esempio abbastanza facile, abbiamo visto durante la lettura, che lui fa? Di uomini che nel passato, nella storia di Israele, non hanno ricevuto con fede la parola di Dio, non hanno creduto alle promesse di Dio e si sono persi. Sono proprio il popolo che non è entrato nella terra promessa dopo che è stato liberato dall'Egitto. Questo è il primo esempio. Il Signore, dopo aver tratto in salvo il popolo dal paese d'Egitto, fece in seguito perire quelli che non credettero. Vi ricordate? Questa storia la troviamo in Esodo, la troviamo anche ripetuta in Deuteronomio. Cosa è successo? Che il popolo che Dio aveva liberato dall'Egitto, a un certo punto non l'ha più adorato come Dio, come Signore, come Salvatore, ha iniziato a pensare, ma non stavamo meglio prima in Egitto? Ha iniziato ad adorare le divinità che avevano gli egiziani. Questa mancanza di fede nella parola di Dio, nelle promesse di Dio, vi porterò nella terra di Canaan. Questa nostalgia del passato, quando ancora non erano il popolo di Dio liberato dalla schiavitù dell'Egitto, li ha portati ad essere increduli. E la loro incredulità, scrive Giuda, è stata giudicata da Dio, vedete? Non era una novità ed è stata giudicata. Perché? Perché non sono entrati nella terra promessa. La seconda generazione con Giosuè è entrata nella terra promessa. E ancora ai nostri giorni, l'incredulità nella parola di Dio continua ad essere un problema serio. Dio ha detto che attraverso il Figlio, il Signore Gesù, tutto è stato compiuto alla croce per il perdono dei nostri peccati. Non lo sono inventato io. È Gesù che ha detto alla croce, tutto è compiuto. È Gesù che ha detto di essere il Figlio di Dio, il Messia che doveva venire per salvare. Per salvare noi dalla condanna dei nostri peccati. È Gesù che ha detto, chi crede in me ha la vita eterna. Queste sono le promesse di Dio. Ma se tu le ascolti e non le credi, poi andrai dietro ad altre cose, ad altre favole, ad altre invenzioni o rivelazioni che forse ti piacciono di più perché nutrono di più il tuo orgoglio. Te la devi meritare la salvezza con le tue buone opere, non basta la fede in Gesù. Ma queste non sono le promesse di Dio. Dio ha detto che attraverso la fede in Gesù noi possiamo essere perdonati di tutti i nostri peccati. E quello che ci chiede è di credere, non di rimanere increduli. Perché con Dio non c'è il grigio. O c'è il bianco o c'è il nero. Gesù ha detto, o siete con me o siete contro di me. E restare sulla propria posizione di dubbio vuol dire rimanere increduli. Non schierarsi dalla parte di Gesù e della fede in Lui vuol dire essere aperti a falsi insegnamenti. E qua il primo esempio è, fate attenzione perché Dio giudica l'incredulità. L'ha già fatto nel passato, imparate dal passato. Questo è l'esempio, è il primo esempio, ma anche tutti gli altri esempi hanno lo stesso obiettivo. Imparate dal passato per non ripetere lo stesso errore. È un buon principio, no? Che vale anche in tutte le cose che facciamo oggi. Il secondo esempio, al versetto 6, dice: egli ha pure custodito nelle tenebre, in catene eterne, per il gran giorno del giudizio, gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Quindi Dio ha giudicato un gruppo di angeli e li ha buttati, incatenati, in un luogo che qui è definito tenebre, in attesa del gran giorno del giudizio. Perché? Che cosa hanno fatto questi angeli? C'è scritto che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora celeste. È vero che gli angeli, una buona parte, da subito si sono ribellati a Dio, seguendo Satana, lo leggiamo in Isaia al capitolo 14, ma non sta parlando in questo caso di quel gruppo di angeli, perché quelli non sono stati presi, incatenati e buttati in un luogo definito tenebre in attesa del giorno del giudizio. Di questo gruppo particolare di angeli ne parla anche Seconda Pietro. L'ho detto che Giuda prende molto da Seconda Pietro. E Pietro stava pensando, a mio avviso, a quando in Genesi capitolo 6, versetti da 1 a 3, c'è un gruppo particolare di figli di Dio, che è un altro termine dell'Antico Testamento per indicare gli angeli, che ha lasciato la sua dimora per venirsi ad unire con le donne su questa terra, per formare un popolo potente, i cui figli sono anche definiti in quel brano subito dopo giganti, in un periodo in cui Dio guardava il mondo e diceva: la malvagità è salita fino al cielo, manderò il diluvio, perché gli uomini fanno solo cose malvagie. Non sappiamo perché gli angeli fecero questo. L'ipotesi è che volevano ostacolare il piano di redenzione di Dio attraverso un popolo a lui devoto. Volevano che formarsi un popolo di potente, di giganti, che ostacolasse quel piccolo popolo che era devoto a Dio e attraverso il quale Dio avrebbe portato un giorno il Messia. Quindi in Genesi 6:1-3 sappiamo che questo gruppo di figli di Dio o prese forma umana o si impossessò del corpo di uomini per unirsi a delle donne e creare questo popolo di uomini potenti. Dio vide la malvagità degli uomini sulla terra e mandò il diluvio. Non solo, ma prese questi angeli e li mise in un luogo di tenebre, in catene eterne. Seconda Pietro lo definisce, li mise, li buttò in antri tenebrosi, in modo che non potessero più agire. Nell'attesa del giorno del giudizio. Ecco perché qua, quando leggiamo non conservarono la loro dignità, possiamo pensare che fecero quello che descrive Genesi 6 da 1 a 3. Abbandonarono la loro dimora. Quindi ancora oggi c'è un luogo spirituale, non fa parte di questo mondo, nell'aldilà, definito un luogo di tenebre, antri tenebrosi, è definito anche abisso, dove sono incatenati alcuni demoni, che sono questi di Genesi 6:1-3, e il cui esempio lo sta riportando adesso qui Giuda. Vi ricordate infatti di questo luogo? In qualche modo abbiamo informazioni anche quando leggiamo la storia di Gesù che scacciava i demoni. Perché i demoni dicevano: perché sei venuto prima del tempo a tormentarci? Non ci scacciare nell'abisso. I demoni sanno che saranno giudicati. Però dice: perché sei venuto già adesso, prima del giorno del giudizio? E lo imploravano di non mandarli là dove stavano gli altri angeli in catene. Allora, la ribellione di questi angeli è un esempio per aiutarci a capire che anche questi falsi insegnanti erano uomini corrotti anche nella sfera sessuale. e che soprattutto si opponevano al piano di redenzione di Dio. Il fatto che erano corrotte anche nella sfera sessuale, però lo capiamo meglio dal terzo esempio. Infatti non soltanto erano increduli, come Israele nel deserto, non soltanto erano ribelli come gli angeli che hanno abbandonato la loro dignità per opporsi al piano di redenzione di Dio, ma erano immorali, versetto 7, come gli abitanti di quali città? Sodoma e Gomorra e le città vicino. Ora, non vi devo insegnare io qual era l'abitudine degli abitanti di Sodoma e Gomorra. Lui qui parla di che contaminano la loro carne nello stesso modo, quindi il loro corpo, sta parlando di un uso sbagliato del corpo. Ok? Poi l'uso sbagliato non soltanto del corpo a livello fisico, ma anche di come usano male la lingua, nel senso che parlano male. E quindi tutto quello che loro fanno è disprezzare, dice qui, le autorità. Di che autorità sta parlando? Sempre loro, degli apostoli, del loro insegnamento. Addirittura dice che si sono abbandonati come Sodoma e Gomorra alla fornicazione e ai vizi contro natura. Queste sono le caratteristiche di Sodoma e Gomorra. Onestamente io penso che queste sono le caratteristiche del mondo di oggi. Non vorrei scandalizzare nessuno, ma la fornicazione è una reazione sessuale al di fuori del matrimonio. E oggi è una cosa normalissima. Anzi, chi non la fa sembra strano. Per Dio invece è un'immoralità. Va al di fuori del suo piano per l'uomo e per la donna, per il loro bene. Quindi in Genesi 18 e 19 è narrata la distruzione di Sodoma e di Gomorra ed è narrata l'immoralità di queste città ed è raccontato anche di come Lot, che è stato salvato, soffriva nel suo animo, circondato da quel tipo di società. E la storia di Sodoma e Gomorra è rievocata più di 20 volte nella Bibbia, sempre per esprimere che cosa? Un giudizio di Dio. Un giudizio di Dio contro la nostra immoralità. Contro il nostro modo sbagliato che abbiamo di usare il nostro corpo. Di cercare piacere attraverso il nostro corpo. Chiaramente c'è chi lo cerca nelle relazioni sessuali, c'è chi lo cerca nel cibo. C'è chi lo cerca picchiando qualcun altro. Ci sono tanti modi, c'è chi lo cerca parlando male degli altri. Ci sono tanti modi con cui noi possiamo usare male il corpo, ma per cercare piacere per noi stessi. Tutti noi, scrive Giuda, sappiamo che sono avvenute queste cose nel passato, ma sappiamo che Dio è intervenuto con un giudizio. Ha giudicato Sodoma e Gomorra e l'ha distrutta. Sono date come esempio, portando la pena di un fuoco eterno. Sapete che Sodoma e Gomorra, nel racconto di Genesi, sono state distrutte dal fuoco. Ma la cosa peggiore non è la città che si è distrutta, ma sono le persone. Le persone incredule, che non hanno voluto ascoltare Dio, che non hanno voluto ascoltare nemmeno gli angeli che li avvisavano della distruzione e che la cui anima è in un fuoco eterno. Certamente comunque una caratteristica di questi falsi insegnanti era che abusavano del corpo in varie sfere, soprattutto nella sfera sessuale. Forse per questo giustificavano il peccato. Cercavano una giustificazione al loro comportamento peccaminoso, dicendo tanto la grazia di Dio copre ogni peccato. Il quarto esempio invece parla dell'arcangelo Michele. Non è un esempio negativo, sta dicendo però che mentre l'arcangelo Michele si rimetteva al giudizio di Dio e non osò sgridare Satana, questi invece sono orgogliosi, parlano di ciò che non conoscono, sono arroganti, lo si sente nelle loro parole, in quello che dicono, in come si presentano. Non si rimettono a Dio e alla sua autorità e arrivano a parlare male invece delle autorità che Dio ha stabilito. Per questo fa l'esempio dell'arcangelo Michele. Ora, questo esempio dell'arcangelo Michele, nonostante l'arcangelo Michele è un personaggio delle scritture, non lo ritroviamo questo esempio che contendeva per il corpo di Mosè nella Bibbia, nell'Antico Testamento. Infatti è la citazione di un libro che si chiama L'Assunzione di Mosè, una fonte extra biblica. Ma non è una novità per gli apostoli, per i profeti, citare anche fonti extra bibliche quando la fonte è una fonte considerata autorevole, che dice una cosa attendibile. E quindi in questo caso lui sta citando questo episodio del corpo di Mosè che è stato conteso tra l'arcangelo Michele e Satana. Ora, voi sapete che Mosè, quando morì, dove morì? Non nella terra promessa, faceva parte di quella generazione che non è entrata nella terra promessa, no? Ma morì in un posto che nessuno conosceva. È scritto così nelle scritture. Vediamo se lo troviamo. In Deuteronomio, al capitolo 34, versetti 5 e 6, morì ai piedi del monte Nebo. Quindi Deuteronomio, capitolo 34, versetti 5 e 6, morì ai piedi del monte Nebo. E l'autore scrive, l'autore di Deuteronomio è Mosè, ma gli ultimi capitoli, quando Mosè è morto, non può essere Mosè. Molti pensano che sia stato Giosuè che ha scritto questo capitolo per fare un ponte fra il libro di Deuteronomio e il primo libro di Giosuè. Comunque, sicuramente Mosè non poteva scrivere che il suo corpo non sapeva dove fosse sepolto, ok? Però l'autore di questo capitolo 34 dice che il luogo della sepoltura è rimasto sconosciuto al popolo di Israele fino a oggi. È Dio che l'ha sepolto. E c'è un episodio che nella Bibbia non c'è scritto, ma è raccontato in questo libro extra biblico, L'Assunzione di Mosè, in cui sembra che Satana stesse contendendo con Dio per prendere quel corpo. Cosa ne avrebbe fatto? Non lo sappiamo. Voleva scoraggiare Israele esponendolo e deturpandolo? Voleva farne un idolo? Non lo sappiamo. Sappiamo che però intervenne l'arcangelo Michele per dirgli: non lo puoi fare, non puoi opporti a quello che Dio ha voluto fare. E lui dice: ma quando contendeva con il diavolo disputando per il corpo di Mosè, non gli disse nulla di ingiurioso. Non disse: adesso comando io, mo ti faccio capire che cosa devi fare. Gli disse: ti sgridi il Signore. Forse qualcuno potrà pensare: vabbè, sapeva che Satana è uno forte. Era l'angelo portatore di luce che si ribellò per prima a Dio pensando che poteva essere come Dio, quindi era un angelo forte. Ma io penso che qui Michele è portato come un esempio di umiltà e di vera sottomissione all'autorità che è Dio. E quindi Giuda, citando questo esempio, dice: cosa è che non fanno questi falsi insegnanti? Non sono sottomessi all'autorità che Dio ha stabilito nella Chiesa. Non sono sottomessi all'autorità degli apostoli e al loro insegnamento. Non sono sottomessi alle rivelazioni che lo Spirito sta dando per mezzo dei profeti di Cristo. stanno sostituendo con i loro insegnamenti il Vangelo che ci hanno dato? E stanno parlando male degli apostoli e dei profeti di Gesù? Dal loro comportamento vi rendete conto che non sono da Dio. Perché? Perché chi è da Dio, come l'Arcangelo Michele, si rimette all'autorità del Signore e si sottomette all'autorità che il Signore ha deciso. E perciò gli dice: questi parlano in maniera oltraggiosa di quello che non conoscono. Sì, parlano, ma se si sono allontanati dalle Scritture, se stanno predicando un altro Vangelo, non parlano da parte di Dio, parlano di quello che non conoscono, che ignorano, e si corrompono in tutto ciò che sanno per istinto. Cioè, quello che lo sanno è quello che gli viene in mente a loro. Non è una rivelazione da parte di Dio. Forse perché la rivelazione da parte di Dio non gli piace. E allora per istinto dicono: ma secondo me è meglio quest'altro tipo di insegnamento, quest'altro tipo di rivelazione. Adesso ve la do io questa rivelazione che illumina la vostra mente e cambia la vostra vita. Questo era il problema dei falsi insegnanti. Ma Giuda ci va giù pesante, dice: sono come bestie prive di ragione. Perché lo dice? Perché vuole che non li ascoltino, vuole che capiscano bene, non sono da Dio. Guai a loro! Infatti dice al versetto 11, e ci avviciniamo verso gli ultimi tre esempi, che sono tre esempi ancora negativi dal passato. Guai a loro, infatti si sono incamminati, hanno preso la strada, stanno in compagnia di chi? Di Caino. Sapete la storia di Caino quale fu? Il primo omicida. Perché uccise il fratello? Era invidioso? Probabilmente sì. Voleva fare come gli pareva, offrendo a Dio un sacrificio che non era come Dio aveva detto? Probabilmente sì. Era dominato dal peccato. Questo ci dice Genesi. Dio gli parlò, gli disse: occhio, non lasciarti dominare dal peccato. Ma non l'ho ascoltato. Quindi l'esempio di Caino ci fa capire che erano uomini dominati dal peccato. Se avessero potuto, l'avrebbero fatti fuori agli apostoli per prendere il loro posto. Poi c'è il sesto esempio. La via per cui si sono incamminati era come quella di Caino, ma è anche quella di Balaam. Balaam, per amor di denaro, fu pronto ad andare a maledire Israele. In Numeri, capitoli da 22 a 24. Quindi sono tutte storie dell'Antico Testamento, che forse per qualcuno qui sono note, per altri un po' meno, ma per gli israeliti che leggevano questa lettera erano molto comuni. Appena sentivano Balaam sapevano chi era, appena sentivano Caino sapevano chi era, appena sentivano parlare del corpo di Mosè sapevano chi era. Ora Balaam, in Numeri 22-24, non faceva parte del popolo di Israele, ma era un indovino che aveva messo il Dio di Israele fra le sue divinità. Perché? Perché lui faceva da mediatore fra le divinità e gli uomini e aveva la pretesa di rivelare la volontà degli dèi. Fra questi dèi aveva messo anche il Dio di Israele, non si sa mai. Ma il Dio di Israele gli parla e gli dice: tu non puoi maledire Israele perché è il mio popolo. E io ho promesso che arriverà a conquistare la terra promessa. E se nella terra promessa c'è Moab, la conquisterà. Il re di Moab era andato da Balaam per corromperlo con i soldi e dirgli: no, maledici Israele, fa che il suo Dio cambi idea. E Balaam alla fine andò, cedette al denaro, andò per maledire Israele e non ci riuscì. perché quello che lui rivelò furono le parole di Dio che benediceva Israele. Anche questo indovino o falso insegnante, perché lo faceva? Per amore di denaro. E questa era un'altra caratteristica che stava spingendo questi falsi insegnanti a volersi sostituire agli apostoli e alla loro autorità nella Chiesa. Per amore di denaro. È una novità? Non penso che vi sto parlando di cose nuove. Nella Chiesa, nella storia della Chiesa oggi, le persone non sono mosse dal timore di Dio, non sono mosse dall'amore per il Vangelo, non gli interessa la verità, gli interessa il portafogli. Pensano che la conduzione della Chiesa sia per arricchirsi, per stare meglio, per avere una casa, per avere una macchina, per avere un stipendio mensile. E così attornano le persone delle loro lusinghe per un tornaconto personale. Non le circondano della verità della parola di Dio. Le circondano di quello che gli fa più piacere sentire o sentirsi dire. E infine l'ultimo esempio. Sono periti per la ribellione di Core. Ovviamente questi falsi insegnanti non sono morti fisicamente, perché quando Core, adesso lo vedremo in Numeri 16, Core, la sua famiglia e le 250 persone che volevano sostituirsi a Mosè e Aaronne per offrire dei sacrifici a Dio, morirono fisicamente. Nell'Antico Testamento c'è questo episodio in Numeri 16. Queste persone non erano morte fisicamente, periti come quelli di Core, ma erano morti spiritualmente. Quindi vi ripeto, Numeri 16, a un certo punto nel deserto il popolo era guidato da Mosè e Aaronne, il popolo era quello di prima, ribelle, che si lamentava, che voleva tornare in Egitto, che si faceva il vitello d'oro. Core, che poi la tribù di Core è una tribù importante, i discendenti hanno scritto un sacco di salmi bellissimi, però Core con la sua gente e altri 250 uomini andarono da Mosè e Aaronne e dissero: ma perché soltanto voi potete offrire i sacrifici al Signore? Ma perché? Ma perché l'aveva detto Dio, mica sarebbe stato Aaronne o Mosè. Ma perché? Pure noi siamo santi come voi. Come ha risposto Mosè? Mosè non ha risposto come ho fatto io, ma l'ha detto Dio. Non ci rompete. Mosè ha detto, Numeri 16:3 e seguenti, in particolare Numeri 16:5. Domani mattina accostiamoci al Signore ed Egli farà conoscere chi è suo e chi è santo. E se lo farà avvicinare, a sé colui che ha scelto. E cosa è successo il giorno dopo? Core, la sua famiglia, tutti i 250, santi, morirono. Chi inghiottito dalla terra, chi bruciato dal fuoco. Core e la sua famiglia, e queste persone che potevano sostituirsi a Mosè e Aaronne, sono un esempio dei falsi insegnanti che vogliono sostituirsi a quelli che all'epoca erano l'autorità nella Chiesa, cioè gli apostoli e i profeti di Cristo. Questo è il settimo esempio che Giuda ci dà per farci capire che i falsi insegnanti, le false autorità con i loro insegnamenti non sono una novità per la Chiesa. Non lo erano una novità per la Chiesa di 2000 anni fa, figuratevi oggi. Oggi abbiamo ancora più esempi dal passato, non soltanto dall'Antico Testamento, ma ce l'abbiamo anche dal Nuovo Testamento e dalla storia della Chiesa. E vorrei concludere con alcune riflessioni che sono delle applicazioni per noi oggi. In che modo, secondo voi, questi sette esempi sono istruttivi per me e per te oggi? L'Apostolo Paolo in Romani 15,4 dice che tutte le cose scritte nel passato sono per nostra istruzione. In particolare, ovviamente, le cose che riguardavano Cristo, la sua venuta, ma tutte le cose del passato sono per la nostra istruzione. Abbiamo iniziato dicendo che il nostro passato è importante, perché ci definisce per come siamo oggi al presente in qualche modo e anche ci aiuta oggi a fare delle scelte per il futuro. Allora in che modo questi esempi dal passato sono istruttivi per te e per me oggi? La prima considerazione è quando ascoltiamo la parola di Dio, le sue promesse, non restiamo increduli. Non diciamo, vabbè, ci penserò, se è vero, se non è vero, se voglio crederci, se voglio schierarmi dalla parte di Gesù oppure no. Non restiamo increduli. Facciamo dei passi di fede col Signore. La seconda è, non ribelliamoci all'autorità che Dio ha stabilito nella Chiesa. Certo, nessuno di noi è perfetto, però quando un insegnante, un'autorità nella Chiesa dimostra che non è sottomesso alla parola di Dio, la Bibbia ci dice vai e rialzalo con mansuetudine. Non siamo pronti a dire tu sei squalificato, tu non vali più niente. Non è questo il messaggio del cristianesimo e dell'amore di Dio. Non prestiamo il nostro corpo, la nostra vita a ciò che è immorale, al peccato. Quello che disseta, quello che sfama la nostra anima è soprattutto in Cristo Gesù. È la nostra relazione con Gesù. È Lui il pane della vita, è Lui l'acqua che disseta. E quando siamo a posto con Lui, allora riusciremo a tenere a bada, a non farci dominare dal peccato, a tenere a bada la carne, a non essere immorali come erano Sodoma e Gomorra. Siate attenti alle false rivelazioni o alle nuove rivelazioni, perché non sono da Dio. Dio quello che ha rivelato già l'ha fatto e si è concluso con l'Apocalisse, la rivelazione di Gesù Cristo per i tempi futuri. Quindi siate sottomessi a Dio e alla sua parola. E fate attenzione alle influenze spirituali che non potete sapere da dove vengono. Non abbiate una mente corrotta che segue il proprio istinto come Caino. Non lasciatevi attrarre dal denaro. Questo è l'esempio chiaro di Balaam. Non lasciatevi attrarre da facili promesse. Il Vangelo della prosperità. Credi a Dio e andrà tutto bene, e ti benedirà di ogni cosa, e ci avrai 4 macchine nel garage, e una moglie meravigliosa, e dei figli fedeli. Non è questa la promessa di Dio nel Vangelo, anche se sono convinto che quando segui Dio con tutto il cuore, trovi tante benedizioni, anche materiali, anche umane. E non lasciarti attrarre da lusinghe di falsi profeti. La famiglia di Core. Siamo santi anche noi. Lasciateli stare a quelli. Seguite noi. Vogliamo concludere con una preghiera perché Dio possa proteggere questa chiesa locale da Satana e dalle sue macchinazioni. Signore, grazie per la Tua parola, per tutti questi esempi, davvero tanti che vengono dal passato, ma che sono di nostra istruzione. Preghiamo, Signore, che possiamo imparare dalla Tua parola a riconoscere ciò che è vero, a farlo nostro attraverso la fede, a conservare la speranza che è in noi mediante il Vangelo. Aiutaci, Signore, a tagliare rettamente la Tua parola, cioè a studiarla, a comprenderla, ma soprattutto poi a metterla in pratica nelle nostre vite. per poterti onorare e per essere quel profumo di Cristo che porta vita a chi è sulla via della salvezza. E anche se troveremo persone per cui quel profumo sa di morte, ti preghiamo, Signore, che ci aiuti ad essere per loro una buona testimonianza, con la nostra vita, con le nostre buone opere, con le nostre parole, che siano condite con grazia, che siano sempre accompagnate dalla verità con amore. Amen.